Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo si avvicinavano Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? Quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure, quale donna, se 10 monete ne perde una, non accende la lampada, spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata, chiama gli amici e le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così, io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Disse ancora: un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta. Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi a servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrupe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi salariati. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, il padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e fatemi indossare. Mettete il granello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo ha riavuto sano e salvo. Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze hai ammazzato il vitello grasso? Gli rispose il padre: figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa per allegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Parola del Signore.
Amen. Dio Cristo.
Giustamente i ministranti mi facevano notare che con un Vangelo così lungo la predica deve essere corta, perché se non fa mai, ci provo, ma venga da questo niente. Bene. Secondo me, dal mio punto di vista, la prete, la Chiesa, in sto giro, è arrivata a Bologna, ha fatto un po' troppo Vangelo, perché qui non basterebbe mesi. Cioè, io ho fatto un corso di esercizi spirituali solamente sulla terza, sul terzo raccolto, cioè il figlio antrodico, cioè il padre misericordioso. Solo su quello, 7 giorni, mattina e sera, solo su quello. Quindi, secondo me, la Chiesa, in sto giro, ha esagerato un pochettino. Quindi io non mi spiego il Vangelo, ma mi lancio a alcune provocazioni che, meditando tra me e me, senza pensare a voi, per me e Andrea, no? Sono risultati significativi. Ok? Vabbè? Avete capito? Sicuri? Sicuri? Va, perfetto. Cominciamo. La prima. Secondo voi, Zaccheo, cioè, avete presente chi è Zaccheo della storia del Vangelo? È andato in paradiso o no? Secondo voi, Cicco nato di Giovanni, quello del capitolo 16-17, il capitolo, quello che parla del cielo, no? Che lui dà la vista, no? È andato in paradiso o no? Secondo me sì. Però non c'è più scritto niente di loro sul Vangelo. Spariscono. Non è che Zaccheo è ritornato in qualche anno, fatto e finito. Lì, incontrato Gesù Cristo, lì è andato in paradiso e poi insieme a Gesù non c'è stato più. Gli unici che in un qualche modo sono stati sempre vicini a Gesù sono stati 12, quelli sempre mischiati nelle faccende di Gesù, in tutti i Vangeli, però sotto la croce, nel momento più importante, e davanti alla pietra del sepolcro, c'erano. Tant'è vero che i primi due a salvarsi erano uno stato romano, veramente questo uomo figlio di Dio, l'altro stato delinquente. Noi siamo qui giustamente, lui giustamente. Signore, ricordati di me, oggi sarei come il paradiso. E dicevo il duente, non c'era. Chi è andato primo in paradiso? Un delinquente. E un romano. È il problema della Chiesa da prima che Gesù fosse nato. È il problema dai tempi del popolo di Israele. Noi, voi, dentro, fuori, buoni, cattivi. Siamo noi a farci le regole e queste regole ci ingessano. Siamo noi a dire: e che colpa ne ho io? Se la gente non viene messa, come può morire bene? Che colpa ho io? Scusa, quello la pensa in maniera diversa, la pensa per conto tuo, io me ne frego. E mica ti posso stare dietro se tu la pensi in maniera diversa, mica ti posso cambiare la testa, tu non devi pensare come me. Il guaio è che piano piano, a pensarla da soli, piano piano, a fare i confini della parrocchia, i confini dei buoni e dei cattivi, noi non la pensiamo più secondo Dio. Ecco il primo spunto, la prima provocazione. I farisei, che siamo noi, erano invidiosi perché Gesù mangiava insieme ai peccatori. E Gesù che cosa gli risponde? Non siate gelosi che io mangio insieme ai peccatori, ma siate congioiosi con me per quei peccatori che per fortuna omaggio con me. Siate felici con me, siate con me felici. Per ogni peccatore che si converte. E qui la seconda provocazione, il secondo spunto: perché io devo essere felice col Signore? Perché? Perché il peccato non è una macchia nera sul mio curriculum, perché il peccato è la morte della persona. La morte. Vi siete mai chiesti perché su questa parabola del figlio prodigo il Signore dice: questo mio figlio era morto ed è tornato in vita? Cioè, non era morto, non era stato morto, è stato malaticcio magari. No, no, perché il peccato è la morte del peccatore. Ecco la seconda provocazione che vi lascio. Noi pensiamo che il peccato uccide Dio. È vero, da un certo punto di vista. Però non del tutto, anzi, c'ha delle controindicazioni gravi. Cioè, il peccato è male, è il male di Dio. Cioè, io non posso avere a che fare con il peccato, perché faccio male. No, no, il peccato non fa morire Dio, fa morire l'uomo. L'uomo lo riduce, cito il Vangelo, come un maiale. Vi siete mai chiesti che cosa significa quel pezzo? Avrebbe voluto saziarsi delle carrube che davano e forse nessuno gli dava. Come Dio, perché ci ha messo Luca? Perché lui, quando è arrivato alla fine dell'umanità, avrebbe voluto, pensa quanto fa male il peccato dentro, avrebbe voluto diventare maiale, almeno mangiare le ghiande. Tranquillo e beato, positivo. Sarebbe stato più tranquillo. Ma nessuno gli dava. Ma c'era quel residuo di umanità. Quel residuo di umanità, lo ripeto, che non gli permetteva di disumanizzarsi così. Sta gente qui va salvata. E come la salvi? Terza e ultima provocazione. Sono da veloce. Il peccato ammazza l'uomo, non Dio. E come lo salvi l'uomo? Zaccheo si è salvato, sì, perché? Perché Dio ha visto che Zaccheo non era una dracma in mezzo alle altre, non era una donna in mezzo alla pacca delle donne, non era uno qualsiasi. Zaccheo non era un pubblicano qualsiasi, uno di tanti, un peccatore, ma era lui, Zaccheo. Era prezioso. Ecco perché vale la pena di spazzare la casa, di guardare tra una mattonella e l'altra: dove è finito il mio Zaccheo? Dove è finito quello? Dove se ne è andato quel mio amico? Che cosa ha fatto? Ecco perché vale la pena di spazzare accuratamente la casa in cerca di quella persona preziosa. Perché quella persona non è una pecora tra le altre, è la mia pecora. Non è un mucchione di gente, la gente, l'Istat, le percentuali. Quella persona ha già un nome, un cognome, una storia, una cosa da valorizzare, una cosa per cui vale la pena scavare. Ed è inutile farlo venire dentro la chiesa, perché quando tu una persona la valorizzi, quella persona si salva, ed è quello che vuole Gesù. Quello che vuole Gesù, che le persone siano felici, che non tagliano e cucine a seconda delle persone, a seconda delle affermazioni, a seconda degli insulti, che non fanno differenza tra buoni e cattivi, come in maniera superficiale fanno tanti, ma abbiano cura delle persone, singolarmente, per quelli che il Signore gli dà di incontrare. Perché? Perché il Signore è misericordia. Ve lo ripeto. Perché il Signore è misericordia, è venuto perché è misericordioso, è venuto per dire a noi e convincerci cosa assolutamente facesse, perché veramente gli uomini sono così. Se non sono fatti il vitello d'oro ai tempi di Gesù, se sono fatti il torre di Babele ai tempi di Yahweh, se sono fatti il torre di Babele prima e adesso ci facciamo i nostri vitelli grassi, tranquillamente. Come il fratello maggiore, questo tuo figlio, che che si mangia la mia eredità con le prostitute. Per lui l'intero grasso, per me manco la paghetta. Sentite che meccanismo che c'è, che scatta anche dentro di noi, no? Dentro di me, no? Per cui io faccio il bene e tu mi devi dare la paghetta, no? No, Dio è misericordioso, Dio è Padre. Ecco la confessione. Cosa vomitiamo ai preti tutti i nostri sbagli? Non li dovete dire ai preti i nostri sbagli, perché nella confessione non si parla di tutti gli sbagli che avete fatto. Non ci piangiamo addosso da quel punto di vista. Nella confessione incontriamo Gesù, misericordia. I peccati lo devo dire a quello che mi sta vicino, perché io per amare mia moglie devo sapere i suoi sbagli, i suoi difetti, congeniti, accettarli ed amarli. Per amare il mio amico, io devo amare i suoi sbagli. Non solo stare bene, questa è una cosa che mi fa incacchiare fuori, perché il primo sbaglio che fa un amico, posto, fuori il gruppo, ti cancello da Facebook, cioè dagli amici. Bella, primo sbaglio, uno, ma che fa, uno sbaglia mai? Chi crede che voi non sbagliate mai? Che noi non si sbagli mai, che il prete sbaglia mai? Guardate me, avete una prova evidente? Chi crede che noi non si sbagli mai? Non si sbaglia di continuo. Se io voglio amare veramente una persona, la devo amare con tutti i suoi sbagli, con tutte le sue cadute. Perché? Eccola l'ultima conversazione che finisco. Solamente se sarò amato da Dio e mi lascerò amare da Dio, avrò la forza di perdonare, di essere misericordioso come Lui. Eccola la bellezza della confessione. Tu vai a chiacchierare con il prete. Ma ti pare che il prete non li sai peccare? Ma che Gesù chiedeva i peccati? Io te dimmi, mi raccomando, ma a te nell'adulterio come sei stato, che indirizzo civico hai fatto? Che gli importa Gesù? Gesù prende l'adultera, la prende per mano, la rimette in piedi e gli dice una cosa magnifica. Gli dice, donna, non adultera, come tutti io avevo detto, pronti coi sassi in mano. Donna, tu sei una donna, non sei un'adultera. Questo è l'incontro, gli effetti dell'incontro, Cristo misericordia. Questo è quello che fa la confessione. Mi fa ritornare ad essere uomo, non vitello grasso, non servitore di Dio, non taglio e brucio per conto mio. Mi fa ritornare ad essere uomo, figlio, amato, a casa. Eccola la bellezza della confessione. Concludo con un piccolo. Lo ributto là, perché il Vangelo me lo impone. Pensate quanto sarebbe bella la parrocchia di Monte San Vito, quindi il territorio di Monte San Vito, se al posto da tenere tutti i propri scheletri dentro l'armadio, come si dice, no? Noi condividessimo, avessimo la fortuna di condividere i nostri peccati. Non accade mai. Si può fare solo dentro la Chiesa. Perché un peccato, mi dico a te, se io ho certezza, che tu non me le hai coltellate le spalle. Eccolo perché noi siamo un sacco fortunati. Perché qui, tra di noi, guardate queste facce qui, si può fare una cosa del genere. Con i giovanissimi si può fare una cosa del genere. Si può fare. Abbiate fiducia in Dio. Fidatevi, è possibile essere amati con tutti i propri difetti. E quando uno è amato con i suoi difetti, magicamente, ecco la bellezza sacramentale della confessione. Quel difetto scompare. C'è più. Nel ricordo dell'amore misericordioso. Zaccheo non ritornerà più a fare il magnale. Sarà un uomo per sempre. Salvo. Che bella la parola del Monte San Vito. A immagine di Cristo misericordia. Potrebbe essere una cosa veramente, veramente.